Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Ben ritrovati da Chiara Brilli per questa nuova puntata di Big Mag, trasmissione corale realizzata insieme da redazione giornalistica, musicale e redazione di TIF. Il meglio della settimana andato in onda sulle nostre frequenze, anche sui nostri canali crossmediali e sui canali Instagram e TikTok di This is Florence. Dedichiamo l'apertura ad una iniziativa partecipatissima che si è tenuta nei giorni scorsi al Teatro Cantiere Florida di Firenze, che ha visto protagonista la giornalista palestinese Rula Jebreal, che è intervenuta anche ai nostri microfoni su quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Jebreal ha partecipato alla Florida alla presentazione del suo ultimo libro con Tommaso Montanari, Micaela Frulli e Daniela Morozzi, presentazione organizzata dall'associazione 11 agosto. Il libro si chiama Genocidio, quello che rimane di noi nell'era imperiale. Sentiamo un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato insieme a Raffaele Palumbo.
Stamattina l'UNICEF ha dichiarato proprio che 50.000 bambini, 50.000, sono morti e feriti, e la maggior parte dei feriti moriranno perché Israele non fa entrare acqua potabile, non fa entrare disinfettanti, non fa entrare nemmeno antibiotici. Quindi noi ci troviamo davanti alla più grande catastrofe, un vero e proprio genocidio in mondovisione. Ormai il genocidio più documentato e ahimè anche il più negato da tanti commentatori, tanti giornalisti occidentali, nonostante i soldati israeliani stessi che si fanno filmare mentre commettono crimini di guerra. A Gaza sono state uccise donne mentre portavano l'acqua, mentre cercavano la farina per i figli, mentre cucinavano, mentre scappavano da casa. Sono state uccise bambine, giustiziate con due colpi alla testa, al cuore. A Gaza muore il diritto umanitario internazionale e anche la civiltà occidentale. Questo è stato tutto normalizzato, legittimato, finanziato, armato e protetto dall'Occidente. Che sia chiaro, questo è un genocidio che ha tutte le impronte dell'Occidente. Joseph Borrell, il capo degli esteri dell'Europa, l'ex ministro degli esteri d'Europa, recentemente ha detto: se non volete molti bambini uccisi a Gaza, se non volete e se siete scandalizzati dal numero delle vittime a Gaza, forse non dovete fornire armi. 30% delle armi, delle bombe che cadono sulla testa di bambini palestinesi provengono dall'Europa.
E vi ricordo che nell'ambito di City Gaza, il nostro spazio quotidiano di condivisione degli eventi che sono promossi sul territorio dalla Toscana a sostegno del popolo palestinese, potete inviarci segnalazioni a redazione@controradio.it.
I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a daze. Thought I was killing, drinking and peeling. It lasted for days. Cops are coming, yeah, they're shaking me down. Heavy is the crowd, down to hit the bottom. Smoke 'em if you got 'em. No need to run away. A kid on a sign, lost like a murderer's mind, lost like a dog in a street. That's where you'll find me, that's where you'll find me. like a venomous deep. Lost like a murder of crows. Lost like a dog in the street. That's where you'll find me. That's where you'll find me.
Avviciniamo all'appuntamento referendario dell'8 e 9 giugno, lo stiamo facendo cercando di entrare nel merito dei vari quesiti, ve li abbiamo fatti conoscere passo passo durante anche questa settimana, sono 5 di cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità e sui quali siamo chiamati a esprimerci con il voto nei giorni appunto dell'8 e 9 giugno, dalle 7 alle 23 la domenica, dalle 7 alle 15 il lunedì. Il terzo dei 4 quesiti referendari sul lavoro riguarda il Jobs Act, puntando all'eliminazione di alcune norme sull'utilizzo dei contratti a termine per ridurre quella che la CGIL definisce la piaga del precariato. Domenico Guarino ne ha parlato con l'avvocato Andrea Cardone, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Firenze.
Una proposta di abrogazione referendaria di un intero testo normativo, che è questo decreto legislativo numero 23 del 2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento questa nuova figura contrattuale nell'ambito del diritto del lavoro, che è il contratto di lavoro a tutele crescenti. Alla base di questa fattispecie c'è stata una grande novità nell'ordinamento italiano, che è l'introduzione di una nuova figura contrattuale che si basa sul superamento delle due storiche figure che erano conosciute dalla legislazione lavoristica italiana, che erano il contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori nel 1970 per le imprese con più di 15 dipendenti, la grande differenza fra il contratto a tempo indeterminato e quello determinato risiedeva nel fatto che se il contratto era a tempo indeterminato e il lavoratore veniva licenziato ingiustamente, cioè senza giusta causa e senza giustificato motivo, il giudice poteva disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Ora, con il decreto legislativo numero 23 del 2015, questa grande differenza, questa bipartizione delle figure contrattuali viene superata, perché si introduce per la prima volta nell'ordinamento un contratto che è a tempo indeterminato ma che non ha la tutela tipica del contratto a tempo indeterminato, cioè che è il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Questa è la disciplina che è oggetto della richiesta di abrogazione referendaria.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
La redazione di TIF ci ha portato questa settimana a scoprire gli spazi estivi alla FLOG, una FLOG che riparte con gli eventi all'aperto. La cooperativa riporta dunque iniziative all'esterno, riqualificando alcuni spazi della collina del Poggetto. Accanto a quelli già presenti come piscina, campi da tennis e palestra, quest'estate parte una nuova stagione di manifestazioni. Sentiamo dunque il servizio curato da Andrea Montigiani per TIF, un servizio che potete trovare in versione video sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Nel 2020 a Firenze ha chiuso la FLOG.
No,
nel 2020 ha chiuso l'Auditorium, parte della FLOG.
Un centro polivalente nella collina del Poggetto, nata nel 1945 dalla volontà di una cooperativa di operai per fare cultura.
Ma quindi cosa succede quest'estate alla FLOG?
Gli eventi,
ma all'aperto però.
Qua abbiamo l'ingresso. Qui davanti avremo dei tavolini, due punti bar, uno a sinistra sotto la tettoia e uno qua, un palco tra la terza e la quarta colonna, un'area somministrazione con i tavolini e le panche in questo quadrato verde, e poi là in fondo sarà un ambiente per stare bene, per rilassarsi. Questo sarà lo spazio estivo, uno degli spazi estivi.
Ma dove?
fino al 2007 era uno spazio bocciofila tra l'auditorium, la piscina e a sinistra i campi da tennis.
Ma quindi la novità qual è?
Le rassegne di cinema il martedì e la domenica sera, la musica dal vivo il giovedì e il venerdì sera.
Avremo due band, una che aprirà, gli Spleen, un gruppo fiorentino, e a chiudere un gruppo stradiano, i New Crisis.
E il mercoledì sarà la giornata dedicata al teatro, la stand-up comedy.
Avremo anche due feste, una dell'Ampi e una della Fiomme.
Da quando?
Dal 13 di giugno fino alla metà di settembre inoltrata, poi vedremo anche tempo permettendo, e insieme a questo ci saranno aperte tutto quello che la Flog ha sempre offerto,
come il tennis, la piscina.
Il 5 di giugno riapriamo
il cinema, la palestra di ginnastica artistica.
Nella collina del Poggetto da quest'estate quindi ripartono le attività culturali della Flog.
Speriamo di poterci fare qualche bel evento.
E arriva anche l'estate fiorentina con la sua programmazione che si allarga e si diffonde da giugno fino alla fine di settembre, spaziando tra tutte le arti, i generi e le fasce di età. La presentazione della programmazione è avvenuta con un focus anche su Controradio TV nei giorni scorsi con l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini nei nostri studi. Ma sentiamo le stesse parole di Bettarini anticipate da quelle della sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Beh, abbiamo deciso, come avevamo detto anche in precedenza e come previsto anche dal programma di mandato, di aumentare sempre di più le iniziative nella nostra città per dare spazio alle tante realtà culturali che abbiamo sul territorio, anche che vengono da fuori, realtà importanti in tantissimi spazi in città, perché siamo convinti non solo che dobbiamo valorizzare il lavoro delle tante realtà culturali che abbiamo sul nostro territorio, ma che dobbiamo dare spazi di socialità e di socialità positiva per tutte le fasce d'età.
Ci sono 121 associazioni coinvolte, faremo 4 grandi eventi tematici, 9 festival e saranno 1000 eventi culturali nel corso dei 4 mesi. Sono aumentati anche di 4 gli spazi estivi, però soprattutto dalla danza alla musica contemporanea, classica, barocca, al ballo e al balletto, alle arti performative, invaderemo la città di cultura, di eventi, di, io penso anche di tanta allegria, che è una cosa che abbiamo voluto anche, come dire, raccontare con la nuova grafica dell'estate di Martina Rocchi, che è stata molto brava. Il budget di quest'anno supera il 1.900.000, è ottenuto in gran parte grazie a fondi europei che sono circa di 1.700.000. Per 4 mesi ci sarà un'offerta culturale diffusa e di qualità.
Alla stazione di Bologna, tra Don Chisciotte e un principe vestito da Pierrot, c'era Cristo la tigre con Ninetto maglia a righe, lungo un binario morto aspettavano Totò. Alla Sen di Palermo, sulla strada per l'inferno, Caronte col suo taxi un giorno si fermò. Comaschi seppe vite di sé, ancora non capite, lasciò da sola Alice con Caronte e se ne andò. È solo un sogno che non riesco a catturare, è solo un sogno da decifrare, è solo un sogno che non riesco a ricordare, è solo un sogno o qualcosa in più. Sul tetto del leon cavallo, Kowalski come un gallo, tirando le sue frecce, chiese Robin Hood. Quante sono le stanze che fanno la tua terra? La mia si chiama guerra, non ci tornerò più. Ai cancelli di Mirafiori, Kowalski re di cuori, prese picche e quadri da Leni e Robespierre. Quando il tempo era un ostaggio, puntò il suo miraggio, vinse il primo maggio e il sindacato non firmò. È solo un sogno che non riesco a catturare, è solo un sogno da decifrare, è solo un sogno che non riesco a ricordare, è solo un sogno o qualcosa in più. di Napoli, le matite di pazienza, Covaschi con urgenza una cometa disegnò, Pulcinella notte fonda era sulla Domiziana, inseguito da Madama quando Fatima arrivò. Covaschi e Paolo Rossi al Ferrante a Porti erano ai ferri corti quando Elvis si affacciò. Eccomi due chitarre, son fatte di cartone, fecero una canzone, inventarono il rock and roll. È solo un sogno che non riesco a catturare, solo un sogno da decifrare, solo un sogno che non riesco a ricordare, solo un sogno o qualcosa in più. È solo un sogno che non riesco a catturare, solo un sogno da decifrare, solo un sogno che non riesco a ricordare, solo un sogno o qualcosa in più.
Rimaniamo in ambito culturale con la nuova edizione di Un parco di musica e altre storie promossa dalla città metropolitana di Firenze e dal comune di Vaglia con il coordinamento di Music Pool, che rilancia per il quarto anno un importante programma di eventi con oltre 30 iniziative tra musica, teatro, danza, performance e letture all'interno del Parco Mediceo di Pratolino. Mirko Roppolo ne ha parlato con Gianni Pini, presidente dell'associazione Music Pool.
Da giugno a settembre, è la quarta volta che ci proviamo e questa volta con tante occasioni in più, perché è quasi raddoppiato, ecco, siamo quasi a 30, oltre 30 appuntamenti fissati nei fine settimana, il sabato e la domenica specialmente, da giugno fino a settembre. Un'idea banale, un parco importante e anche uno spazio per teatro, musica, danza e letture. Sono tantissimi soggetti, anche il Maggio Musicale Fiorentino ha aderito con due sue proposte, l'Orchestra della Toscana, l'Orchestra da Camera, il Florence Dance Festival, altre compagnie teatrali e di danza, la Nottola di Minerva con la parte delle letture e degli incontri, quindi oltre naturalmente Music Pool e la Shoot, che si sono riservati la sezione dedicata alla musica jazz e indipendente. Il 2 giugno è una data importante per gli italiani, no? È la festa delle prime elezioni che sancirono che l'Italia è una repubblica e tradizionalmente occasione di incontro e di festa, e noi abbiamo utilizzato questa occasione per fare l'inaugurazione, diciamo così, per trovare un pretesto, una formula molto bella e intrigante per dire che partiamo, e abbiamo fatto una cosa per tutti i gusti, no? Vedendo, non abbiamo disdegnato la partecipazione della banda musicale, infatti anche nel nostro progetto Un parco di musica le domeniche mattina di giugno ci saranno le bande musicali, e poi naturalmente graditissima presenza di Stefano Massini con una sua personale lettura e interpretazione della festa del 2 giugno secondo la sua consueta sensibilità che lo porta a essere uno degli uomini di teatro più conosciuti stimati soprattutto a Firenze.
L'appuntamento letterario di questa settimana è dedicato a Continuate con ciò che è giusto, storia di Alexander Langer, dello scrittore Alessandro Raveggi, da poco uscito per Bompiani, un racconto doveroso a 30 anni dalla sua tragica scomparsa, dedicato ad una delle figure più straordinarie e visionarie che tanto ha dato anche alla città di Firenze. Sentiamo l'autore Alessandro Raveggi intervistato da Raffaele Palumbo.
Beh, il libro nasce ovviamente dall'immensità di Alex Langer, che non poteva non essere raccontata o riraccontata con le armi della finzione della letteratura, perché questo è un libro molto, diciamo, molto letterario, molto appunto, si chiama Storia di Alexander Langer, il sottotitolo, no? E poi perché il messaggio generazionale di Alex Langer, cioè il lascito che lui ha dato fondamentalmente, nonostante questa fine tragica, che è la fine tragica che tutti noi sappiamo, che tra l'altro si svolge a Firenze, e lui abbandona il mondo in modo violento, Trento, a Firenze, inaspettatamente, ecco, chiudendo la sua, come dire, la sua carriera che stava in realtà in ascesa, no? Diventava, era chiamato già il profeta verde. Questo profeta ci abbandona, ma ci lascia il messaggio, e il messaggio va direttamente alle generazioni future, perché in quanto padre dell'ambientalismo e dell'ecologismo italiano, ma non solo, direi anche dell'europeismo, il messaggio è rivolto alle nuove generazioni. Quindi l'idea del libro è quella di raccontare la vita, o meglio le vite, perché come sai Alex Langer ha avuto molte vite, a partire dalla sua vita nelle sue montagne, no? Nel Sud Tirolo, e le questioni del Sud Tirolo sono molto presenti nei suoi scritti, ovviamente, fino ad arrivare ai bureau di Bruxelles, no? Per passare addirittura al Brasile degli Indios, per interessarsi alle questioni della lotta politica a valle, come dico io nel libro, tra Firenze e Roma, prima nella comunità dell'Isolotto, poi lotta continua, insomma, varie vite di un profeta suo malgrado, ma che con la sua vita, con i suoi cammini, ci può insegnare molto anche oggi. Quindi da lì l'idea di scrivere questo libro, che è un misto appunto di finzione e documento, come credo che tra l'altro ci siano gli ottimi esempi a livello anche del romanzo e del romanzo saggio europeo, che però spero insegni anche le vie di Langer ai lettori. Il libro di Langer è prima di tutto un invito di tempo. La domanda pressante che lui ha e la domanda che lui ci ha dato, forse anche con la sua morte, la sua scomparsa, è: quanto tempo abbiamo? No? È una domanda bellissima, se vuoi, è una domanda quasi biblica. Quanto tempo ci resta in un mondo appunto sopraffatto da nuove guerre, e ovviamente la guerra è per Langer, e lo era, e la cosa straordinaria del suo pensiero è quello di mettere assieme l'esigenza di una pace concreta e di una pace anche con la natura, lui diceva, no? Fare pace fra gli uomini, ma anche fare pace con la natura. Ecco, in un mondo così surriscaldato, sperequato, che comunque grida vendetta in un certo senso, la natura che grida vendetta è una delle cose che lui diceva in maniera più approfondita, ecco, in questo mondo non ci resta che accogliere il tempo che ci ha dato Alex Langer, no? Un libro pieno anche di se vuoi anche di suggestioni che vengono dal romanzo naturalista, che vengono comunque da questa nuova idea di un'alleanza con la natura che è presente in molta altra letteratura contemporanea. E da lì ritornare a Langer, anche lì era stato chiaramente quasi troppo facile, in un certo senso. Il fantasma, come lo chiamo, di Alex Langer è tornato a bussare alla porta insistentemente in questi ultimi anni.
Questa puntata di Big Mag, riascoltabile anche sui nostri canali cross mediali. Appuntamento a domenica prossima. Da Chiara Brilli, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.